Stamattina vogliamo avvicinarci alla parola del Signore. Ancora vi ricordo la parola che abbiamo affrontato la volta scorsa. Dio non ci ha dato uno spirito di timidezza, ma uno spirito di forza, di amore. Vi ricordate questa parola? La troviamo nella lettera a Timoteo, nella seconda lettera a Timoteo. Dio non ci ha dato uno spirito di paura, ma di potenza. Dio non ci ha dato uno spirito timido, ma ci ha dato uno spirito dinamico, uno spirito che si muove e che ha coraggio, che non è passivo, ma che è attivo nella situazione in cui viviamo. Dio non ci ha dato uno spirito di paura, ma di forza, di amore e di disciplina. Cioè di disciplina, come dire, di buon senso, ma anche di autocontrollo. Considerate questa parola, se vi piace o non vi piace, non lo so, ma sicuramente Dio è capace di darci l'autocontrollo, perché lo spirito di Dio dentro di noi non è solo quello spirito di forza che ci fa spaccare le montagne, che ci mettiamo in bella mostra e proclamiamo la sua verità, perché noi abbiamo la verità di Dio dentro di noi, ma è anche quella verità che riesce a darci l'autocontrollo da dentro. È quella realtà che ci insegna e ci ammaestra da dentro ad amare, a servire e a essere come Gesù Cristo in ogni cosa. Perché se noi abbiamo la forza, la forza, come dice qualche pubblicità, è nulla se non c'è il controllo, d'accordo? Ma è verità biblica, perché senza controllo la forza è un pericolo, è un'esplosione, è sì. Dinamite, ma la dinamite deve essere messa al posto giusto, al momento giusto, perché se il motore esplode non va bene, il motore deve avere una combustione, un'esplosione interna che genera un movimento, che genera una forza. E così nella nostra vita dice che Dio ci ha dato uno spirito di forza, ma uno spirito anche di amore, ma anche di correzione, cioè di buon senso, cioè di autocontrollo, cioè una realtà che va oltre al fatto di come mi godo questo momento di grande grazia, di grande potenza, sì, ma come lo vivo questo autocontrollo? Noi sappiamo che tra i doni tra i frutti dello spirito c'è appunto l'autocontrollo, no? Tante volte questa parola non ci piace, oppure non ci piace perché difficilmente la viviamo come grazia e dono di Dio. Noi guardiamo al fatto che umanamente ci sono persone più tranquille, che si controllano meglio, e altre che invece sono sempre fuori di testa. Per cui, e pensiamo che quelli fuori di testa rimarranno sempre fuori di testa e quelli che controllati finiranno al limite in depressione, però stanno sempre tranquilli. Ma questo non è il modello biblico, perché Dio ha dato a tutti noi delle espressioni diverse umane. Ma lo Spirito Santo ci dà la grazia di essere sia allegri nella difficoltà e nelle speranze che viviamo, avere sempre quella forza che viene dal Signore, ma nello stesso tempo anche la capacità di controllare sia le nostre emozioni, sia i nostri sentimenti, sia anche le situazioni che ci vengono attorno, senza per questo ritrovarci un giorno alle stelle, il giorno dopo in fondo alla stalla, anzi dietro alla stalla c'è il mucchio, no? Ecco, tante volte noi ci ritroviamo in quelle condizioni. E abbiamo bisogno invece di trovare quell'equilibrio, perché Dio non ci ha dato quindi uno spirito di timidezza, ma di forza, di amore e di consiglio, di buon senso, di autocontrollo. Alleluia! Mi piace questa parola? Autocontrollo? Riuscite a dire autocontrollo? Dio ci ha dato uno spirito di autocontrollo? Alleluia! Cioè Dio mette dentro di noi la capacità di controllarci. E non mi dite, ah, ma io non lo posso fare perché io faccio quello che mi sento. Ci sono dei cristiani che girano così e dicono, ah, io faccio solo quello che mi sento. Allora oggi mi sento di urlare e urlo, domani mi sento di piangere e piango, ma scusate, questa
non è la manifestazione dello Spirito di Dio nella nostra vita. Voi siete figli di Dio. Lo Spirito Santo dentro di voi attesta che siete figli di Dio, cioè voi non siete figli di chiunque, voi siete figli del Dio Onnipotente. Nella lettera ai Romani, al capitolo 8, ci ricorda questo fatto. Romani capitolo 8 ci ricorda che lo Spirito rende testimonianza al nostro spirito, il verso 16, che noi siamo figli di Dio. Amen. Possiamo dire noi siamo figli di Dio?
Noi siamo figli di Dio.
Alleluia. Ecco, questo mi piace, espresso con questa determinazione, perché lo spirito di forza e non di timidezza ci fa dire noi siamo figli di Dio. Amen. E se quando voi vi guardate allo specchio dite io sono figlio di Dio, la vostra giornata prende una piega diversa. Perché se tu pensi solo di essere come io sono figlio di Giuseppe è all'ospedale, grazie a Dio sta migliorando, anzi grazie per le vostre preghiere, ma sia benedetto il nome del Signore per mio papà Giuseppe, ma il mio papà Giuseppe ha dei limiti, ha fatto un uomo a sua immagine, con i suoi limiti. Ma se io sono figlio di Dio per la grazia di Gesù Cristo, ho i limiti del papà, del nuovo papà, vero? Riusciamo a identificarci col nostro nuovo papà? Riusciamo a visualizzare chi è il nostro padre? E allora quando io dico sono figlio di Dio, alleluia, molti italiani se gli dici ma io sono un figlio di Dio, loro mi dicono perché io sono figlio di un cane. Questa è un po' la mentalità italiana, dove pensiamo di essere figli di Dio di default, cioè è normale, no? Siamo figli di Dio. Un momento. Se sei figlio di Dio, assomigli al tuo padre. Ma se sei un criminale, assomigli al tuo padre umano, figlio di Adamo, figlio di Caino e di tutto. E di tutta la progenie. Ma se sei nato di nuovo, assomiglia a Gesù Cristo, figlio del Padre, figlio di Dio. Allora lo Spirito stesso rende testimonianza al nostro spirito che siamo figli di Dio. E allora il figlio di Dio come si vede a differenza del figlio del diavolo? Gesù lo diceva in maniera molto chiara: voi mi volete uccidere, quindi siete figli del diavolo. Perché è il diavolo che vuole rubare, uccidere e distruggere, mentre chi conosce Dio conosce il Padre e il Padre produce, riproduce nel figlio le stesse caratteristiche che ci sono nel Padre. Perché hai lo stesso DNA di Dio. È tutto questo messo in un corpo umano. E questa volta è questo quello che ci mette in crisi, perché comunque noi viviamo in una carrozzeria umana, in una realtà umana, in una realtà di peccato nella sua origine. Eppure Dio mette la sua santità in noi. Dice che la ricchezza viene messa in un vaso di terra affinché a Dio sia la gloria per il contenuto di questo vaso che viene da Dio, mentre il vaso rimane sempre un vaso di terra, quindi un vaso fragile, un vaso che è esposto nel caso nostro all'invecchiamento e a tutto il resto, e quindi come dire, ha una deteriorazione, un deperimento. E sappiamo che mentre il nostro esterno si disfa, l'interno si rinnova. E allora bisogna che questo interno si rinnovi ogni giorno. Ogni giorno si deve rinnovare in noi la consapevolezza dell'essere figlio di Dio. Se tu quando ti guardi allo specchio non riesci a vedere il figlio di Dio, bene, allora torna a guardare meglio e dire: Signore, io credo in te, io credo nella tua parola, io ho bisogno di te. E tu mi hai dato il tuo spirito, spirito di forza, di amore e di buon senso, di autocontrollo, bene, allora ok, comincio ad identificarmi con Gesù Cristo, figlio di Dio, perché Dio mi chiama ad essere suo figlio. Amen? Allora, lo Spirito attesta, cioè, lo Spirito suggerisce, lo Spirito conferma il fatto che siamo figli di Dio, e questo lo conferisce al nostro spirito. Dentro di noi sappiamo bene qual è la verità, ma a volte non riusciamo a collegare insieme la nostra mente, i nostri pensieri e quello che Dio mette nel nostro cuore. A volte sappiamo bene qual è la verità nel nostro cuore, ma nella nostra testa continuamente c'è un combattimento. Quindi un po' è il vecchio uomo, un po' il nuovo uomo, e ritorniamo alla parola di Dio, e quindi abbiamo bisogno di ammaestrare e di catturare all'ubbidienza della parola di Dio i nostri pensieri, perché se noi non li catturiamo, noi continueremo sempre a giocare a questa partita distruttiva, dove un po' siamo figli di Dio, un po' siamo figli dell'uomo, ma torniamo a Gesù Cristo, il nostro Signore, che ha dato la sua vita per noi. Nel suo sacrificio lui a un certo punto dice: tutto è compiuto, tutto è completo, tutto è fatto. E a noi ci dice: qual è il lavoro che devi fare? È crederci. Qual è l'opera che dobbiamo fare? Dicevamo domenica scorsa: è crederci, credere che Gesù ha fatto ogni cosa. E questo fa sì che nella nostra vita il nostro credere diventa concreto, diventa vissuto, diventa qualcosa che è nostro, non è più la teoria di quella chiesa o di quella comunità, ma è la realtà della vita di Cristo in ognuno di noi. E questa realtà viene predicata, oserei dire, in tutte le confessioni cristiane, però purtroppo non viene creduta. Se quello che io vi dico, voi lo sapete, ma non vi impegnate nel crederci, le mie parole sono vuote, fino a che non sarà Gesù a parlarvi, a dirvi: allora, mo te lo spiego io. Finché non è Gesù a personalmente prendere la sua parola e piantarvela dentro, io vi suggerisco che questa è la strada. E avviene che alcuni di voi hanno il coraggio di credere, e quindi chi crede a me non crede a me, ma crede a colui che mi ha mandato, diceva Gesù, e questo posso dirlo anch'io. E ognuno di voi, quando parla nel nome di Gesù, non ha bisogno di essere creduto in quanto persona, ma in quanto essendo stato mandato da Dio a dare una parola di salvezza, di liberazione, di consolazione. E questa parola è efficace oggi nel nostro tempo, perché è creduta nel nome del Signore Gesù. Quindi non sminuite il valore che Dio ha dato alla parola che avete nel vostro cuore. Quando Dio vi dà una parola, non trattatela come fosse una parola qualsiasi. Quando Dio vi suggerisce: vai da Lui e digli così, non fate i timidi, perché Dio vi ha dato uno spirito di forza, di amore, ma anche di correzione. Quindi quando voi dite una cosa, non dovete avere nessuna pretesa, ma semplicemente, come fa il postino, portate una lettera. Il postino non ha nessuna prepotenza in sé, può portare un'ingiunzione del tribunale, come può portare una cambiale, ma può portarti anche un assegno, e non lo sa. Lui porta un messaggio, porta un messaggio che viene dal Padre. E se tu sei il postino di Dio e porti un messaggio di forza, di amore, di consolazione, gloria a Dio, questo messaggio porterà il suo frutto. Perché? Perché tu sei figlio di Dio. E non solo sei autorizzato a fare questo, ma hai la forza, la sapienza dentro per vivere questo. E allora ci ritroviamo gli incoraggiamenti, guardando in Giosuè, diceva nel libro di Giosuè, il primo capitolo, dice: sii forte e coraggioso, solo sii forte e molto coraggioso, avendo cura di agire secondo tutta la legge di Mosè mio servo che ti ha prescritto. Non deviare né a destra né a sinistra, affinché tu prosperi dovunque andrai. Questo libro della legge non si diparta mai dalla tua bocca, ma meditalo giorno e notte. E qua ritorniamo a un problema annoso nella Chiesa del Signore, cioè l'avere la conoscenza della volontà di Dio attraverso la parola di Dio, l'avere la conoscenza della sua volontà, perché ogni giorno noi torniamo a leggere e a meditare questa parola. Purtroppo
il cristianesimo si perde dietro le tradizioni perché non legge il Vangelo, non legge la Bibbia, sta ad ascoltare quello che dice il prete o il pastore, ma non lo mette in pratica e non legge questo nella sua casa. Voi mi ascoltate una volta alla settimana, due volte alla settimana, ma non è sufficiente, tutti i giorni abbiamo bisogno della parola di Dio. Non si mangia una volta alla settimana, non si mangia due volte alla settimana, ma tutti i giorni, possibilmente tre volte. Vero o no? C'è qualcuno di voi che mangia una volta sola al giorno? Qualche volta, ma la regola qual è? Qual è la regola? Almeno tre volte al giorno, eh? Noi italiani almeno tre volte al giorno, poi c'è chi ne fa di più, chi ne fa di meno, eh? Cioè, gli inglesi cinque volte si trovano, tra un tè e biscotti e tutto il resto, ma non è importante questo quanto capire il concetto. Noi abbiamo bisogno di nutrirci tutti i giorni. E se non nutriamo la nostra fede tutti i giorni, la nostra fede è basata sul nulla. Se voi continuate a credere, ma perché si fa così o perché dice colà? Se la vostra fede non è basata sulla parola del Signore, la vostra fede è instabile, è suscettibile di qualsiasi influenza. Mentre il Signore dice, non voglio che siate bambini sballottati di qua e di là, ma resistabili dalla grazia. E quindi impariamo, entriamo in questa realtà, questo libro della legge non si diparta mai dalla tua bocca, ma meditalo giorno e notte. Questa sfida che ci porta oltre alle apparenze. E di nuovo ci ritroveremo sempre situazioni a volte molto, molto complicate e a volte ci diciamo, ma Signore, ma tu hai detto che sei con me, ma come mai è successo questo, come mai è successo quell'altro, come mai ci troviamo in situazioni difficili, in situazioni a volte che sembra non abbiano una soluzione. Eppure il Signore dice, io non ti lascerò e non ti abbandonerò mai. E noi tante volte siamo un po' come Gedeone, che quando il Signore gli dice, uomo forte e valoroso, non temere, io sono con te, e Gedeone si guarda e dice, ma Signore, se tu sei con me, come mai succedono queste cose? Come mai i popoli nemici ci hanno invaso? Come mai succede queste cose? Noi delle volte potremmo dire, ma Signore, tu sei con me, ma come mai la mia azienda è nei guai? Come mai la famiglia ha dei problemi? Come mai c'è malattia? Come mai c'è difficoltà? Come mai mia moglie? Come mai mio marito? Come mai? Abbiamo tanti perché. Ma la parola del Signore cosa dice? Io sono con te, io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Quando anche tu passassi attraverso le profonde acque, le acque non potranno sommergerti. Quando anche il fuoco passasse sulla tua vita, non ti potranno bruciare. E allora, chiaramente, che cosa facciamo noi? Diciamo, ah sì, queste sono belle parole, fai presto a dire queste cose qua, però se tu avessi la mia situazione, se tu avessi la moglie che ho, se tu avessi il marito che ho, se tu avessi l'azienda che ho, lo so, ognuno vive la sua. Io non sono in grado di affrontare i vostri problemi, ma il Signore è in grado di essere con voi nei vostri problemi. Questa realtà è quella realtà che ci consente di cadere in piedi comunque vada. E non vi sto raccontando delle barzellette, perché credo che ognuno di voi ha fatto l'esperienza e farà l'esperienza della grazia di Dio nella vostra specifica situazione. Io non sono in grado di farla per voi. Dio non vuole che io mi sostituisca a Dio nella vostra situazione. Dio non vuole che questo avvenga, ma ognuno di noi crescerà nella misura della sua fede, nel suo rapporto col Signore. La fede viene dall'udire, l'udire l'abbiamo dalla parola di Dio. Ritorniamo alla lettura umile della parola del Vangelo. Ritorniamo a credere semplicemente perché Dio ha detto, Dio fa. E allora Dio che ci ha dato uno spirito di forza, di amore e di buon senso e di correzione, ci darà anche tutto quello che ci serve per vivere una vita degna dell'essere suoi figli. E quindi ritorniamo alla lettera ai Galati, quando a un certo punto
ci ripete quelle cose semplici ma forti quando ci dice che il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace, pazienza, gentilezza, bontà. Il verso 22 del capitolo 5 dei Galati dice: il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace, pazienza, gentilezza, bontà, fede, mansuetudine e quindi autocontrollo. Quindi chi vive nella grazia di Dio queste cose ce le ha tutte, non ne ha solo un pezzettino. Il fatto che le facciamo crescere è una nostra competenza. Cioè il fatto che diciamo: Signore, tu vedi che io sono scarso di autocontrollo, oppure sono scarso di amore, sono scarso di pace, sono scarso di gentilezza. Bene, quando noi confessiamo i nostri peccati, cioè le nostre mancanze, cioè le nostre inadempienze, non le stiamo confessando a un uomo che ci dice: ok, vai in pace, ma stiamo dicendo a Dio che ci dice: ok, sono con te in questa cosa. Nella tua umanità non hai pazienza, ma io ce l'ho per te la pazienza. Io ti do la strada per trovare la pazienza, io ti insegno come si diventa pazienti. E allora questa è una strada che inizia con la nostra preghiera, che dice: Signore, dammi pazienza. Poi il giorno dopo ci troviamo in mezzo ai guai e diciamo: ma Signore, io ti ho chiesto pazienza, non guai. E appunto è attraverso i guai che si impara, perché la pazienza viene dall'esperienza, l'esperienza ci porta alla speranza. Quindi non posso ricevere pazienza se non vivo l'esperienza del trovarmi in difficoltà e continuare a stare tranquillo nel Signore e dirgli: Signore, io ho una cosa, mi fido di te, non so come andrà a finire questa cosa, ma so che va bene. Perché? Perché ci sei tu. Non so di che strada mi farai passare, ma insieme a te sono disposto ad andare fino in fondo. E allora ecco, in questa maniera prendiamo fiato e diciamo: Signore, tu sei la forza della mia vita, tu sei colui nel cui confido. Quindi il frutto dello Spirito appunto è amore, e con questo è detto tutto. Ma come lo concretizzo? Se andiamo a vedere Corinzi 13, ci ritroviamo un capitolo intero che ci parla e ci dice: se io non ho amore, tutto quello che faccio è inutile. Ma non sta parlando di un amore qualunque, non sta parlando dell'amore di un padre verso il figlio, non sta parlando dell'amore di umano, non sta parlando neanche dell'amore sensuale, erotico, ma sta parlando di quell'amore che viene da Dio, l'agapao. Se io non ho l'amore di Dio dentro di me, tutto quello che faccio è inutile. Prendiamo fiato, Signore. Io pensavo di amare, ma adesso c'è qualcosa di più. C'è il tuo amore dentro di me. Capite? Lo Spirito Santo mette le cose in modo che chiunque tu sia puoi camminare nella grazia di Dio. E in questa maniera lo Spirito di Dio produce dentro di noi quei frutti che sono uguali per tutti. E non sono uguali nelle estremazioni, nella manifestazione, ma sono uguali nella sostanza che spinge. Cioè la natura nuova che è dentro di te produce dentro di te quell'amore che è l'amore secondo Dio. Quindi sappiamo: l'amore non sospetta il male, l'amore non... Vi ricordate cosa dice Corinzi 13? Per brevità, ma anche per correttezza, forse converrebbe leggerlo, perché a volte noi parliamo dell'amore come se fosse così scontato, ma nel greco sappiamo che la parola amore è tradotta in tre modi diversi. Uno è appunto fileo, l'amore normale, umano, quello tra un padre e una madre, un figlio, padre figlio e così via, che può anche essere amicizia. Abbiamo quell'altro eros che chiama più l'amore sensuale, l'amore fisico, e abbiamo l'agapè, che è quell'amore che il Signore ci insegna nella sua parola, che è l'amore che Dio ha per ognuno di noi. E in questo caso dice il capitolo 13, l'amore, il verso 4, è paziente, è benigno, l'amore non invidia, l'amore non si mette in mostra, non si gonfia, non si comporta in modo indecoroso, non cerca le cose proprie, non si irrita, non tiene conto del male, non si rallegra nell'ingiustizia ma gioisce con la verità, tollera ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. L'amore non viene mai meno, le profezie saranno abolite, le lingue cesseranno, cesserà la conoscenza, perché conosciamo in parte e in parte profetizziamo. E alla fine dice, queste tre cose rimangono, fede, speranza e amore, ma la più grande di esse è l'amore. Allora ritorniamo a questo amore che non è solo l'amore umano, naturale, ma è l'amore che viene da Dio, quell'amore che non sospetta il male, che vince il male col bene, alleluia. E allora, se in noi esiste lo Spirito di Dio, il frutto dello Spirito appunto è amore, è gioia, è quella gioia che va al di là delle apparenze. Noi ci rallegriamo perché abbiamo avuto un successo nelle cose, oppure ci rattristiamo quando vediamo il nostro fallimento, ma lo Spirito Santo ci porta in una gioia che è costante. E addirittura, quando leggete nella lettera di Giacomo, dice: prendete come motivo di grande gioia le difficoltà in cui vi venite a trovare. Allora, avere lo Spirito di Dio nella nostra vita, la presenza di Dio nella nostra vita, essere figli di Dio, ci consente di vivere con gioia le varie situazioni. E quindi quando ti trovi in una difficoltà così pesante, così irrisolvibile, bene, affrontala nel modo giusto, cioè prendi come occasione di gioia. Giacomo ci dice questo, l'Apostolo Giacomo, non io. L'Apostolo Giacomo dice: prendete come motivo di grande gioia, e non dice una gioia qualunque, di grande gioia le difficoltà in cui vi venite a trovare. Hai delle difficoltà? Ci sono difficoltà qua? No, perché se non avete difficoltà il problema non esiste. Ma dal momento che le difficoltà le avete, anche se non me lo dite, so che le avete, bene, allora tirate fuori il vostro sorriso. Tirate fuori quel sorriso che viene da Dio, perché, Signore, voglio proprio vedere come me la risolvi questa cosa qua. Perché davvero è la grande gioia del Signore che ci dà nell'affrontare, nel sapere che Lui ha una soluzione che è talmente bella, talmente misteriosa, ma che anche allo stesso tempo è talmente perfetta e precisa, che gloria a Dio, quando io conosco Dio imparo a sorridere. Imparo a sorridere sempre, ancora prima di trovare la soluzione, prima di riuscire a immaginare di come Dio risolverà il problema. Perché Dio ha già la soluzione, Lui lo sa, e io mi devo imparare a fidare di Lui. Vedete, entrare nella grazia di Dio, cioè nel vivere di quello che significa lo spirito di forza, di amore, di correzione, significa entrare nella realtà dei figli di Dio, laddove essere ripieni di Spirito Santo non è una bella parola per riempirci la bocca, ma è una realtà che ci trasforma ogni giorno. E quindi questo amore diventa reale, diventa concreto, un amore che non è l'amore umano, ma questa gioia diventa una gioia che è reale, è concreta, e che non è una gioia dettata dalle situazioni. Ebbene, questa pace, la pace, vi ricordate Gesù dopo la morte, la resurrezione, i discepoli che sono là nascosti? Gesù entra senza bussare e una parola gli dice: pace a voi. Alleluia, gloria a Dio. Quando il Signore entra nella nostra vita, che cosa fa?
Pace.
La pace di Dio, che sopravanza ogni intelligenza, ogni conoscenza, dice: guarderà i vostri cuori, i vostri pensieri in Cristo Gesù. Quando voi pregate, la pace di Dio arriva come un'inondazione. Alleluia. Quando voi pregate, avete il coraggio di fidarvi del Signore, la sua pace arriva come un'onda benedetta che vi guarisce dentro. Alleluia. Perché? Perché Gesù è pace. E lo Spirito di Dio produce questa realtà nella nostra vita. La pace di Dio che sopravanza ogni intelligenza, ogni conoscenza, e al di là, al di sopra della nostra ragione, non possiamo spiegarla. però questo avviene. Alleluia. Hai mai fatto questa esperienza? Se non l'hai ancora fatta, comincia a pregare e dici: Signore, io affido a te questa situazione e voglio imparare a fidarmi di te. E finché non ti arriva addosso la pace del Signore, continui a pregare, lodare, a ringraziare, e poi ti accorgerai che la pace di Dio arriva su di te come un fiume, come una benedizione, come qualcosa che ti nasce dentro e dici: Signore, non sapevo che tu sei così buono e così capace di penetrare la mia umanità. Perché Gesù si presenta in questo modo ai suoi discepoli e gli dice: pace a voi. Perché lui la pace la sa dare davvero, perché lui la pace ce la dà nella maniera giusta, perché lui la pace non è figlia di un compromesso e di un equilibrio bellicoso, ma è bensì perché lui ha pagato affinché noi non avessimo più debiti. E quindi questa pace è una pace completa. La pazienza di nuovo, già ne ho parlato prima. La gentilezza, non ne parliamo mai della gentilezza, è una roba che è andata fuori moda completamente. Nella nostra generazione proprio la gentilezza, scusi, permesso, per piacere, se posso, buongiorno, buonasera, lo facciamo solo per pura educazione oppure c'è qualcosa di più? Essere gentili, prego, essere gentili, lasciare il passo, fare un passo indietro, insomma non ci viene proprio, ma nello Spirito Santo questo c'è da sempre. Quindi se anche non siete stati educati bene, lo Spirito Santo vi educherà, ci insegnerà, ci ammaestrerà. E fratelli miei, davvero la gentilezza è qualcosa che va oltre alla specifica educazione, è qualcosa che viene da Dio. Non è una questione di buone maniere, è che senza di quella noi non stiamo esprimendo la grazia di Dio. Perché Dio entra nella nostra vita in punta di piedi e ci chiede permesso: vuoi credere in me? Non ci dice devi credere per forza, potrebbe farlo, ma non lo fa. Allora se Dio viene nella mia vita in punta di piedi, io arrivo a gamba tesa nella vita degli altri? Per piacere, chiediamo perdono al Signore. Chiediamo perdono anche alle persone che senza volere in questa maniera offendiamo o comunque maltrattiamo. Possa il Signore darci grazia di essere gentili non solo per una convenienza umana, ma di esserlo dentro, in modo che naturalmente ci viene di essere rispettosi e aiutatori del prossimo, perché questo è quello che Dio fa nella nostra vita. Quindi perdonatemi se questa mattina vi allungo queste cose pratiche, perché la gentilezza e la bontà sono realtà collegate insieme. E quindi la fede, fidarci di Dio. Quante volte abbiamo detto fede è più che semplicemente credere, è sapere che Dio è con noi e che Lui non ci manderà mai a vuoto, non ci lascerà mai da soli. Questa fede ci consente di afferrare le cose che Dio ha preparato per noi e di prenderle e viverle nella nostra vita. Questa fede ci consente di prendere la parola e le promesse di Dio e applicarle alla nostra vita. Questa fede ci consente di vivere quello che razionalmente non è possibile. Per fede possiamo dire: tu sei guarito, io sono guarito. Mio figlio guarisce, anche se vediamo la malattia così. Per fede possiamo dire a quella montagna di spostarsi, possiamo dire: coraggio, questo è possibile, è volontà di Dio. Il sangue di Gesù ci purifica, il Signore è morto per i nostri peccati, ma è morto anche per guarire le nostre malattie. E allora per fede possiamo dire: per le tue lividure, Signore, per le ferite che tu hai preso, per tutte le frustate che tu ti sei preso, per le bastonate che ti sei preso, per gli sputi, per le umiliazioni, per la corona di spine, per quella lancia piantata, eppure proprio per questa realtà io oggi sono guarito, non solo io ma anche tutti i miei fratelli possiamo trovare guarigione.
e possiamo continuare a pregare in questa direzione, a meno che Dio non ci dica: ferma, non mi chiedere più questo perché ho già deciso diversamente. Se non è Dio che vi dice questo, non ditelo voi e non lasciatevelo dire da nessuno. Troppi fratelli a volte ci vogliono prevenire, ci dicono: ma non è che sei troppo esagerato? No, non siamo mai esagerati nella fede. Se abbiamo il coraggio di ascoltare la parola di Dio, sappiamo di poterci credere. E Dio è che è capace di prendersi cura di noi, perché se Dio ha mandato suo figlio, è anche capace di dire: Giacomo, senti me, su questo argomento non pregare più, ma me lo deve dire Dio, non me lo dovete dire voi, non me lo deve dire il pastore. D'accordo? Fratelli, Dio è più grande della nostra umanità. Impariamo a fidarci di Lui. Permettiamo a Dio di essere Dio anche nella nostra vita, cioè Signore, padrone di ogni cosa, e a Lui sia la lode e la gloria. Quindi il frutto dello Spirito è appunto anche fede. E di nuovo, prima di parlare di nuovo dell'autocontrollo, parla della mansuetudine. Altra caratteristica completamente sparita nella nostra generazione, dove se non siamo degli arrampicatori che piantano i piedi in gola agli altri per andare su, non siamo nessuno. No, Signore, perdonaci. Signore, purificaci da questa mentalità di questo secolo dove per i nostri interessi pestiamo sempre gli altri. Non è possibile. Questo non è la volontà di Dio. Non per i suoi figli. Tu non hai bisogno di arrampicarti sulla testa di nessuno, hai bisogno di stare con umiltà vicino al tuo Dio, e Dio provvederà, anzi ti difenderà da chi ti vuole calpestare. Ah, ma qua se non calpestiamo siamo calpestati. Non ti preoccupare, il Signore è capace di proteggerti. Non farti vendetta da solo, cammina nella mia presenza, dice il Signore. E in questa maniera ecco che l'essere mansueti è quella caratteristica di Gesù. Prendete esempio da me, perché io sono umile e mansueto, ma non nelle apparenze, dice di cuore. E se il vostro cuore non è mansueto, se nel vostro cuore siete pieni di aggressività, lasciatevi guarire dal Signore. Non c'è niente di strano. La nostra umanità è aggressiva, non è mansueta. La nostra umanità è piena di rabbia e ha bisogno di essere guarita. Quindi non vi preoccupate, se vedete queste cose e avete paura di guardarle, beh, mettetele davanti al Signore. Lasciatevi guarire da Gesù, perché è tempo che il suo popolo sia guarito. Perché se dentro di te non sei mansueto, non c'è niente da fare, tu lo puoi nascondere finché vuoi, prima o poi salta fuori. Se dentro di te non sei guarito, prima o poi le tue ferite vengono fuori, esplodono, che dopo è un male incontenibile. Lasciamoci guarire dal nostro Signore.
Sento dentro me il desiderio di adorare te, alzo la mia voce per cantare che tu sei l'unico re di cibi, io amo innalzare te perché sei me, mi inchino qui davanti a te perché sei re, oh sì, tu sei il re dei re, oh sì, tu sei il re dei re,
oh sì, tu sei il re dei re,
oh sì, tu sei.